sei cascato.
Questo è lo scopo del gioco nascosto. Non ci è dato saper chi l'ha inventato.
Ma chi vince o chi perde è una questione di pelle o di razza, cultura, è una fregatura. Perché un vecchio gioco è nostalgia, è il manganello della polizia.
Ci sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste. Un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Biasci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente. Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
The song is in the, but the melody lingers on. When the song have gone, but the melody lingers on.
Yeah. Every note that lingers on is in the key of life, and every tone could be the song to help you see the light. It's dark times and I'm behind just trying to read it right. Free to see the frequency, I live it frequently. Ice cubes and easy ease, extreme with decency. How I want my piece to sing a melody conveniently. Look, it's mine, so I design it how I want it. These niggas see the work and think I'm grinding just to stun it. Ahead of my time, I see the future.
Ed eccoci tornati sugli 87 e 9 di Radio Onda Rossa. Questa è Tabula Rasa, la trasmissione che ogni giovedì legge libri per voi dalle 20 alle 21:30 circa. Questa serata dedicheremo l'intera puntata al mondo del fumetto e dell'illustrazione, e parleremo precisamente di...
Allora, iniziamo con il saggio Genere Giappone, femminismi e queerness negli anime e nei manga, a cura di Giorgia Sallusti. Poi passiamo invece ai tre fumetti, Tutte le volte che ho scoperto di essere gay, di Eleanor Crews, di Diabolo Edizioni. Poi Monica, di Daniel Close, Coconino Press. E per finire Mana, di Dina Omut. Così, siamo pronti per iniziare. Come vi abbiamo anticipato, il primo volume di questa puntata di fumetti è in realtà un saggio dal titolo Genere Giappone, femminismi e queerness negli anime e nei manga. È uscito a novembre per Asterisco Edizioni, curato da Giorgia Sallusti, e parleremo di questo saggio con una delle autrici, che è Diletta Crudeli. Ciao Diletta.
Ciao, buonasera.
Genere Giappone è un saggio che ha riunito moltissime voci di esperte, esperti di fumetti, manga, anche Giappone, femminismi, e infatti ci sono ben 12 tra autori e autrici che hanno parlato di vari fumetti, manga, tra cui Andrea Pancini che parla di Sailor Moon, Antonia Caruso del mostruoso femminile nei manga, Francesco Smetti delle Clamp, Marianna Zanetti del fenomeno del kawaii, Carla Gambale di Pollon, Francesca Torre di Aggretsuko, Diletta Crudeli con cui parleremo di Chainsaw Man, Alex Grisafi dei Pokémon, Giorgia Sallusti che oltre a curare il volume ha fatto anche un articolo sulla Mu, Mara Famularo del gruppo dell'anno 94, Virginia Tonfoni di Kobi Nagata e Asuka Ozumi delle immagini intime non consensuali nei manga. Diletta invece, che parlerà con noi, è la fondatrice di Spore, cura per Mosca Bianca Edizioni le collane Cuspidi e la collana alla fine del mondo, ed ha scritto vari racconti. L'ultimo romanzo invece che ha scritto è Lady Lava per Eris Edizioni. Allora, io conosco abbastanza da vicino la genesi di questo saggio e per questo so che la curatrice Giorgia Sallusti e la casa editrice hanno dato libera scelta nello scegliere l'argomento di cui trattare. Quindi volevo chiedere come mai tra i tanti anime e manga hai deciso di scrivere su questo saggio proprio di Chainsaw Man.
Allora, diciamo che la scelta di Chainsaw Man è stata abbastanza rapida per me, perché è un manga, credo tra i più belli di quelli contemporanei, tra i più innovativi probabilmente, e anche se era una mossa un po' rischiosa, perché alla fine Chainsaw Man è un manga e anche un anime ormai, tuttora in corso. Quindi diciamo che come tutte le opere in corso potevano esserci particolari stravolgimenti narrativi o appunto, essendo Fujimoto un autore tipico nell'inserire plot twist e capovolgimenti vari, poteva anche ritorcersi contro di me questa scelta, ma in realtà sono contenta perché è uno degli shonen attuali che cerca di ribaltare un po' l'immaginario stesso del genere, perché i personaggi di Fujimoto e soprattutto anche le personagge sono inserite in delle storie dove ci si può aspettare di tutto e dove nel sottofondo degli stilemi tipici del manga shonen, quindi lo scontro, le battaglie, i vari personaggi maschili, ci sono delle sottotrame molto molto improntate sulle emotività dei personaggi, e quindi essendo anche appunto un saggio che era dedicato a sottolineare come alcuni manga e anime contemporanei potessero raccontare cose diverse, questo mi sembrava la scelta migliore.
Appunto, il tuo saggio è in realtà un po' diverso dagli altri che si leggono in questa raccolta, perché mentre la maggior parte delle autrici e degli autori hanno smontato comunque una narrazione stereotipata o patriarcale o comunque problematica che c'era nei manga, soprattutto manga anime più vecchi, tu hai invece sottolineato la costruzione di un ambiente sicuro a opera appunto dell'autore di Chainsaw Man, che è Tatsuki Fujimoto, usando anche una parola chiave che tu citi subito nei primi paragrafi del saggio, che è la tenerezza. Quindi come mai ti sei focalizzata proprio su questo aspetto?
Esatto, come dicevo, in realtà anche qui diciamo che ho cercato un po' di distruggere appunto quello che è l'immaginario del manga shonen per eccellenza. E essendo la trama di Chainsaw Man è questa: un ragazzo di nome Denji riceve dei poteri da un diavolo motosega in un Giappone che è ovviamente affetto da qualsiasi tipo di crisi a causa del capitalismo, crisi climatiche, insomma un mondo allo sfacelo in cui le paure principali degli esseri umani prendono la forma di veri e propri demoni che attaccano gli uomini, mentre Denji sin dall'inizio stringe un patto con questo demone che in realtà sembra carinissimo, è una specie di cagnolino, che gli chiede: io ti offro il mio cuore. Quando Denji si trova in fin di vita, questo non è spoiler perché è il primo capitolo del manga, quando Denji si trova in fin di vita gli dice: io ti offrirò il mio cuore e tu in cambio donami i tuoi sogni, perché Denji è un ragazzo che è sempre stato solo, orfano, povero, e fin da bambino la sua unica idea di felicità è fare una colazione con una fetta di pane con la marmellata insieme a qualcuno. E la prima saga di Chainsaw Man, che è quella chiamata della pubblica sicurezza, vede il percorso di questo protagonista che piano piano in qualche modo riesce a costruirsi una famiglia, che però è totalmente atipica, perché la sua famiglia è composta da un collega molto più scorbutico di lui, mentre Denji è in questo caso il tipico protagonista di uno shonen, perché è casinista, è il protagonista vero e proprio, insieme ad Aki, che è un ragazzo che ha stretto un patto con un altro demone, e una Majin, che è in realtà un corpo resuscitato incarnato da un demone in questo caso. E sono tre personaggi completamente diversi tra loro, che a un certo punto in questa saga, al capitolo 72, c'è una minuscola vignetta dove loro sono tutti insieme in un letto a riposare. E per chi ha letto il manga sa che da lì in poi, diciamo, all'inizio del trauma in realtà, però ecco, leggendo questa prima saga e leggendola anche più volte ci si rende conto di quanti strati di emotività Fujimoto sia riuscito a inserire nella storia.
E ci sono invece altri aspetti che riguardano Chainsaw Man oppure le altre opere che tu hai citato comunque nel tuo saggio, che si chiama, appunto, non l'avevo ancora detto, Chainsaw Man, un'educazione sentimentale, che vengono magari rappresentate dall'autore Tatsuki Fujimoto, che, di cui avresti voluto comunque parlare, che avresti voluto portare all'attenzione dei lettori, quando invece ti sei focalizzata appunto sulla tenerezza?
E allora, in realtà tutte le opere di Fujimoto, anche le opere one shot o appunto le prime opere che aveva pubblicato anche su Jump, sono tutte simili, secondo me. Cioè, mi sarebbe piaciuto raccontare, fare un parallelismo tra le sue opere e quelle di un altro mangaka che è Inazano, autore di Solanin, Buonanotte Pun Pun, e credo che questi autori abbiano diversi punti in comune. Questo mi sarebbe piaciuto, sarebbe stato bello da approfondire. Tra l'altro c'è uno dei manga autoconclusivi di Fujimoto, usciti, quello credo più di recente, che è Goodbye Yeri, che sembra quasi scritto da Inazano, quindi penso che ci siano anche diverse influenze dell'opera di Asano su Fujimoto.
Invece, visto che all'inizio tu ci hai detto che il manga è ancora in corso, anche la serie, l'anime è uscito da poco, come hai fatto? Hai riletto tutto il manga? Tu sei in pari? Hai visto anche l'anime? Non era uscito tutto però quando hai scritto l'articolo?
No, allora quando ho cominciato a scrivere il saggio, la saga della pubblica sicurezza era già uscita, ed era uscito anche il bellissimo cofanetto Panini che racchiudeva i primi volumi, appunto, e l'ho riletto perché appunto il trauma è infinito per rileggere Chainsaw Man, e se non sbaglio stava uscendo l'anime, la prima stagione dell'anime, però era già iniziato il secondo arco narrativo, che è tuttora in corso, perché la prima saga finisce al capitolo 98 e adesso siamo al capitolo 155. Quando io ho scritto il saggio, che appunto sta continuando la storia di Denji, comunque anche se con personaggi e personaggi diverse, erano usciti i primi 10 capitoli della nuova saga circa, quindi sì, era abbastanza complessa come cosa, infatti era rischioso dover anche rimettere mano al saggio stesso.
Io ho visto solo l'anime, però qualche puntata, poi mi sono fermata, l'ho abbandonato a lui stesso, ancora non ho continuato. Invece c'è qualche altro manga anime, oltre a quelli che hai già citato, che avresti voluto analizzare alla luce dell'argomento principale del saggio di genere Giappone? Oppure, se si dovesse fare un volume 2, quali manga anime meriterebbero secondo te una riflessione critica e quindi dovrebbero assolutamente entrare nel volume 2, parte Chainsaw Man, diciamo, il nuovo arco narrativo?
Allora, quando, cioè, se avesse avuto anche in questo caso più spazio, sarebbe stato bello poter parlare anche di Jujutsu Kaisen, dato che si trova spesso paragonato a Chainsaw Man, perché credo che Jujutsu Kaisen abbia un impianto molto più classico, mentre Chainsaw Man appunto cerca un po' di ribaltare tutta l'estetica e insomma, la base dello shonen, come ho già detto. Mentre ho letto recentemente Dandadan, che è l'opera dell'ex assistente di Fujimoto, e credo che la cosa si veda parecchio in questa storia, che in realtà è molto più comica, molto più grottesca, è anche una storia d'amore, qui c'è una vera e propria storia d'amore, diciamo, al centro. Se si dovesse fare un secondo volume, mi piacerebbe, insomma, partire un po' da questo concetto di riscrivere proprio la mascolinità di alcuni personaggi, dei protagonisti degli shonen, quindi prendere appunto di nuovo Jujutsu Kaisen, ma soprattutto My Hero Academia, Kaiju 8, Demon Slayer, che sono tutti manga recenti, contemporanei, soprattutto in corso, tranne Demon Slayer, dove il protagonista viene in qualche modo, cioè la sua mascolinità viene rivista rispetto agli altri shonen tipici.
Invece tra i tanti saggi, no, che sono contenuti in genere Giappone, io ho apprezzato moltissimo, oltre al tuo, anche quello di Francesca Torre, che aveva analizzato Aggretsuko e parla anche della condizione lavorativa delle donne in Giappone, o quello di Mara Famularo, che parla invece della nascita degli shoujo, del fenomeno delle autrici, del gruppo dell'anno 24, storia che io non conoscevo e che invece delinea anche la rivoluzione dei mangaka tra gli anni 60 e 70, dà anche un quadro del Giappone dell'epoca. In realtà tutti i saggi di contenuti in genere Giappone, attraverso l'analisi e il lavoro dei mangaka, degli anime o dei manga, vanno un po' a dare uno spaccato su più livelli della cultura giapponese. Per te c'è stato qualche saggio del libro che ti ha sorpreso o che ti ha fatto riflettere su qualcosa che avevi già visto o letto? Visto che la maggior parte dei saggi, a parte il tuo, si rifanno comunque a manga o anime un po' datati.
Allora, io sono rimasta particolarmente colpita dal saggio di Virginia Tomponi su Kabina Arata, perché era ho letto le prime due opere, credo, pubblicate dell'autrice, tanto ne sono uscite altre appunto che Virginia cita, e credo che sia un'autrice molto interessante, perché come Aggretsuko anche lei offre, diciamo, una visione particolare, molto diversa dall'estetica che possiamo avere del Giappone come lo immaginiamo, e ovviamente anche il saggio di Giorgia sulla Mu e Urusei Yatsura, perché credo che appunto la Mu sia una delle prime protagoniste che, come scrive Giorgia, riescono proprio a scardinare anche in questo caso la tipica protagonista degli shoujo, portando caos sia nella vita degli umani che di una cittadina qualsiasi del Giappone.
E invece un consiglio di, appunto, un manga o un anime in cui non è problematico so che abbiamo parlato di solo cose con problemi.
Allora, diciamo che potrebbe essere un comfort manga, ma anche un comfort anime, che è Frieren, in italiano Frieren oltre la fine del viaggio, che sta uscendo anche in questo caso l'anime, la prima stagione, che è un manga fantasy dove la protagonista è quest'elfa, che è una maga potentissima, e noi la conosciamo dopo la fine del suo viaggio, appunto, perché lei faceva parte del tipico party di un romanzo, di una storia fantasy, quindi la maga, il guerriero, e, insomma, un gruppo di quattro personaggi, e noi però la conosciamo, essendo lei una personaggio immortale, quando tutti gli altri personaggi sono ormai morti, quasi tutti sono morti, e lei resta sola e si rende conto che il viaggio che ha fatto, l'avventura che ha avuto, sembra non averle lasciato niente, quindi in realtà si tratta di una storia anche abbastanza comica, cioè è molto divertente e lei è una protagonista adorabile, anche se sembra una tipica epa anaffettiva e pietà, in realtà è un manga molto carino e divertente.
Rimaniamo sull'onda dei consigli, quindi prima di salutarti ti faccio la domanda di rito, visto che stiamo appunto nella puntata dei fumetti, ti chiederei invece di consigliarci un fumetto che hai letto di recente, che ti è piaciuto, vuoi consigliare alle ascoltatrici e agli ascoltatori?
Allora, io di recente ho letto praticamente quasi solo manga, ultimamente leggo solo quelli, mi sono proprio stata anima e corpo anche a dei recuperi importanti come Berserk. Però ho anche ripreso la lettura di Saga, che era una graphic che avevo iniziato diversi anni fa e poi avevo interrotto, mentre adesso la sto riprendendo piano piano, quindi anche in questo caso ovviamente consigliata, perché è una storia di fantascienza speculativa bellissima, importante, voluminosa, però ecco, sicuramente consigliata.
Va bene, io ti ringrazio moltissimo per la chiacchierata e per i consigli. Vi ricordo che abbiamo letto e abbiamo parlato con Diletta Crudeli di Genere Giappone, Femminismi e Queerness negli anime e nei manga. Ciao!
Ciao, grazie mille!
Torniamo sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9, questa è sempre Tabula Rasa e adesso parliamo del primo vero fumetto della serata, che è Tutte le volte che ho scoperto di essere gay di Eleanor Cruz, edito da Diabolo, uscito questo nel 2022. Ne parliamo con Valeria Righele, che è al telefono con noi. Ciao Valeria.
Ciao, ciao.
E intanto ve la presento. Valeria fa parte dello staff organizzativo del Treviso Comic Book Festival come responsabile della sezione talk e conferenze. Ha scritto e scrive di fumetto per diversi magazine online, tra cui Le Fauci e Fumettologica. Ha un blog personale che si chiama Tra le Righele, dove recensisce a periodicità irregolare i fumetti che più la colpiscono, principalmente memoir, autobiografie, storie di formazione, anche inedite in Italia. Ed è proprio per questo che io ho deciso di parlare di questo fumetto con te, Valeria, perché ho letto proprio sul tuo blog che ne avevi scritto, e
immagino proprio per le stesse ragioni per le quali ha colpito anche me questa storia. Io l'ho letta la prima volta nel 2022 quando è uscita, e poi l'ho riletta recentemente e mi ha dato di nuovo la stessa sensazione di grande libertà, di grande, più che altro di grande liberazione. E Eleanor Cruz racconta in questo fumetto la sua vita dall'infanzia all'adolescenza, più alla tarda adolescenza, quasi all'età adulta, diciamo, mettendo l'accento sulla scoperta della propria identità e delle proprie preferenze di genere. E quello che fa nel libro è svelare molto lentamente, nell'arco di anni, qualcosa che le è sempre stato nascosto nel profondo di se stessa, e lo fa attraverso tutta una serie di aneddoti. Valeria, io intanto ti volevo chiedere inizialmente di raccontarci cosa ti ha spinto a parlare sul tuo blog di questo fumetto e di dire un po', diciamo, ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici un po' come è strutturato proprio questo fumetto.
Sì, allora, appunto, come hai detto bene prima, io mi occupo spesso di fumetto autobiografico e memoir, è proprio un genere che a me piace, e questo fumetto di Eleanor Cruz si inserisce perfettamente, diciamo, in questo universo. È un fumetto autobiografico e nonché il suo fumetto di debutto, quindi è sempre molto coraggioso quando un'autrice, un autore decidono di come dire, esordire in ambito letterario con qualcosa che parla di loro stessi. E Eleanor Cruz scrive e disegna questo fumetto intitolandolo Tutte le volte che ho scoperto di essere gay. E appunto la cosa che è curiosa è che appunto lei l'ha scoperto molte volte. Quello che racconta nel fumetto è che il suo coming out come ragazza lesbica non è avvenuto una singola volta e non è stato un momento, diciamo così, unico e definitivo come siamo abituati a pensare o anche a vedere, no? Nei coming out di altre persone. Nel suo caso lei ci racconta appunto che il suo è stato un percorso iniziato dall'infanzia molto traballante. La sua scoperta dell'identità lesbica è stata appunto in più episodi. Lei ha provato a fare coming out una volta, poi di fatto non ha cambiato la sua vita dopo averlo detto a delle amiche. Anni dopo ci ha riprovato, l'ha ridetto appunto a voce alta, ma la sua vita non è cambiata perché lei ha fatto finta di non averlo detto. In sostanza ha vissuto negando spesso l'evidenza, e fino al momento in cui effettivamente è riuscita a fare così, a dichiarare questa sua identità omosessuale molto serenamente, appunto, alla famiglia, agli amici e alle persone che frequentavano l'università con lei, e da lì ha iniziato a vivere in maniera più libera. Quindi mi aveva molto colpito questa narrazione molto, molto personale, ma anche onesta nel descrivere appunto come lei si è sempre sentita molto dubbiosa di sé, quindi ha fatto molta fatica a capire quale fosse il suo posto nel mondo, quale fosse, diciamo così, la definizione più giusta da dare a quello che sentiva, a quello che provava. E ecco, diciamo che lei in questo fumetto comunque cerca di mantenere un tono molto diciamo così leggero. E infatti il fumetto è leggibile, è molto scorrevole, assolutamente trasversale anche per il pubblico che può andare a raggiungere, adatto anche a un pubblico di più giovani come persone più grandi, appunto perché non va a rendere questa narrazione un qualcosa di travagliato e drammatico, no?
Anche se poi
lei ha vissuto delle difficoltà, però ci teneva a far capire che poi è stato, scusami,
prego, prego.
Questa cosa
sì, sì.
il suo percorso è culminato in qualcosa di molto bello che lei si pente di non aver raggiunto prima, ecco, quindi è molto speranzoso, molto vitale come libro.
Sì, esattamente, molto vero quello che tu dici, anche se in realtà, ecco, il percorso è stato effettivamente travagliato. Lei infatti, sì, proprio all'inizio del libro, qua non c'è spoiler, dice: sono cresciuta sentendo che c'era un segreto dentro di me, nel profondo, era come se qualcuno mi avesse consegnato una lettera da tenere al sicuro, ma non potessi aprirla fin quando non fosse arrivato il momento. Quindi lei sente di avere, che sente che c'è qualcosa dentro di sé che deve capire, ma si, diciamo, si dà del tempo per farlo. Però ecco, quello che ho notato nella sua, nel suo racconto, come dici tu, molto fresco, molto anche leggero, lei racconta di un periodo invece molto complesso, nel quale soprattutto dopo il liceo lei deve riempire questo tempo, questi suoi pensieri, inizia a riempirli di cose per non concentrarsi molto su se stessa, e le prova un po' tutte, e intanto esce fa tanti tentativi di uscire con dei ragazzi, trovando però in ognuno di loro dei difetti anche veramente infinitesimali, che però per lei diventano insormontabili all'approfondimento della conoscenza, e poi inizia a sviluppare un ipercontrollo sul suo corpo, quindi c'è anche, diciamo, si entra anche nel tema, diciamo, del rapporto con il corpo e con l'alimentazione.
Sì, esatto, lei appunto dopo l'ennesimo, diciamo così, l'ennesimo tentativo di avere una relazione eterosessuale con un ragazzo che anche le, potremmo dire, le piaceva, comunque ci andava d'accordo, finisce male e appunto decide che la nuova fase della sua vita sarebbe arrivata quando lei fosse stata pronta, perfetta e diversa da come era in quel momento per affrontarla, e appunto mette in atto una serie di comportamenti che noi riconosciamo ora, e anche lei appunto narrandolo a posteriori riconosce appunto come tossici, cioè questo controllo del proprio corpo, questo esercizio fisico portato allo stremo, no? Fino a queste corse che faceva fino a stancarsi tantissimo, e il controllo del cibo e la circonferenza anche che della vita e delle gambe per controllare le proprie misure, insomma si era convinta, ed è comunque un atteggiamento, una risposta ai propri dubbi esistenziali molto comune, ecco, no? Si era convinta appunto di non andare bene, e ponendosi, diciamo, questo obiettivo, no? Questo goal molto ambizioso ma anche molto nebuloso, perché forse non sapeva neanche bene dove doveva arrivare, no? Con questo suo comportamento, sperava però di essere migliore. E nel descriverlo, diciamo, lei concentra alcune pagine del fumetto, non è un capitolo troppo ampio, quello dedicato a questo periodo buio, possiamo tranquillamente definirlo buio, della sua vita, però ecco, lo inserisce, quindi certo lei, abbiamo detto, le va a mantenere e vuole che questa storia rimanga comunque molto, come dire, accessibile, non respingente ai suoi lettori, però vuole anche far capire che comunque non è stato tutto rose e fiori, ecco, arrivare alla consapevolezza di chi si è, e non è un percorso semplice, soprattutto durante gli anni della gioventù, ecco, quando mancano proprio gli strumenti, e lei lo dice che è negli anni, soprattutto dell'università, quando di nuovo cambia, diciamo, il suo recinto sociale e viene a contatto con persone della comunità LGBT, quindi magari compagni di classe, compagni di istituto, lì inizia a vedere le cose in maniera un po' diversa, cioè inizia a vedersi un po', si riconosce, ecco, trova un po' la sua tribù, e lì cambia atteggiamento, cambia stile di vita e inizia diciamo, a compiere dei passi più decisi verso quello che era, diciamo, l'uscita dall'armadio vero e proprio.
Sembra quasi ritrovare un po' la sua identità, che poi era molto forte quando era piccolina, perché il libro è molto carino, soprattutto nell'inizio, in cui racconta quando era bambina e dice: ho sempre adorato essere diversa, a differenza di molte mie compagne di classe mi piacevano i fantasmi, la musica rock e qualunque cosa mettesse FIFA. Quindi lei è una bambina con un'identità molto potente, e in più questa identità viene poi rinforzata dalla visione di un telefilm che diventa poi la sua fissa totale, che è Buffy l'ammazza vampiri, e dedica un capitolo intero a questo amore, a questa sua passione per questa serie TV, in cui nella quarta stagione il personaggio di Willow fa coming out. E penso che più o meno era il 2000 e non è che si parlasse tantissimo di questi temi nelle serie televisive, e quindi, cioè, Willow diventa subito il suo personaggio preferito, non perché fa coming out, ma perché proprio le piace come è, la imita nel vestiario, si taglia i capelli come lei, la prende proprio ad esempio come mito. E quindi, leggendo un po' la confusione dell'autrice, mi sono chiesta, e quindi ti chiedo se anche tu ci hai ragionato sopra, cioè secondo te quanto può essere importante avere delle rappresentazioni nei prodotti della cultura pop di ogni di ogni genere o orientamento sessuale, cioè quanto questa cosa possa aiutare effettivamente a comprendere se stessi guardandosi, no, in un prodotto della cultura pop.
Certo, beh, direi che è fondamentale. Ed è una cosa che noi adesso, in questi ultimi anni, possiamo dire di aver capito ancora di più, visto che oggi la rappresentazione LGBTQIA+, nei media mainstream è decisamente maggiore, massiva rispetto a un tempo, e tutto questo ha portato a grandi benefici per la comunità queer. Vedersi rappresentati significa riconoscersi e sentirsi validi e visti, e è una cosa data per scontato spesso da chi si è sempre visto rappresentato e non si è mai sentito escluso o invisibile. Quindi anche un fumetto di questo tipo, lei appunto lo scrive nella premessa, in queste brevi righe all'inizio del fumetto, lei dice che non è un manuale quello che lei ha scritto sul coming out, però diciamo questo libro vuole essere forse d'aiuto a qualcuno. Lei, se adesso potesse tornare indietro e trovare su uno scaffale un libro di questo tipo, sicuramente ne avrebbe tratto giovamento, ecco, questo è significativo. Insomma, lei dice che probabilmente gli strumenti, quando era più giovane, non li ha avuti per identificarsi, per capirsi, perché non erano così disponibili come ora. Quindi nel suo piccolo anche lei ha voluto mettere, diciamo, un tassello a disposizione del pubblico, in questo caso di lettori di fumetti, ma anche, perché no, anche altri pubblici. E, ecco, appunto, mi fa sorridere che tu abbia citato Buffy, e che effettivamente i riferimenti a Buffy e Willow occupano diverse pagine del fumetto, e trovandole appunto citate queste protagoniste delle serie TV, ho sorriso moltissimo, perché riconosco che è stata una serie TV cult e che appunto fin da subito ha riscosso un grande successo di pubblico, e tuttora, insomma, viene rivista e riproposta ai pubblici anche delle nuove generazioni, perché non solo ha saputo, diciamo così, raccontare con una metafora molto calzante quello che è la difficoltà e lo struggle, no, delle scuole superiori, quindi affrontare questi mostri metaforici, questi vampiri, e le responsabilità che derivano da queste lotte, pur in età così giovane, e al tempo stesso anche raccontare con molta libertà, anche per il tempo, una storia d'amore tra due ragazze, appunto Willow e Tara, senza che questo andasse a stravolgere completamente la trama dell'episodio, che diventasse insomma una cosa anche morbosa su cui appunto far convergere tutte le storie. Quindi ho un esempio positivo di rappresentazione che appunto ha colpito Eleanor Cruz e molte altre. E tra l'altro appunto nel libro il primo coming out che lei fa lo fa con delle amiche, una sera di Capodanno, e quando lei dice a loro sono gay, loro le rispondono oh mio Dio sei Willow, perché ormai era diventata una cosa talmente diffusa nel suo gruppo di amiche che subito dicono ecco sei diventata lei, no?
E sì, sì, è una cosa molto molto tenera,
molto, è molto commovente, sì, molto tenera.
Volevo, noi non possiamo come al solito far vedere i fumetti in radio, quindi volevo parlare un po' con te anche dello stile grafico, che è un po' schizzato, un po' vignettistico, un po' mi ha ricordato René di Ludovic de Boehm, ma però ha anche un po' questo stile americano da spillato, un po' underground, con queste vignette grandi, queste scritte, sono, non sono neanche vignette, sono delle pagine spesso,
sì, esatto,
dove ci sono a disegno intero.
Disegno per pagina, quasi.
Mi ha ricordato quindi però un po' nel tratto anche un po' Simon Hanselman, e quindi non so a te che cosa ti ha ricordato, cosa ti è piaciuto di questo stile, e poi se ti va anche di raccontarci la genesi dell'opera, cioè come è nata originariamente, come si è evoluta.
Beh, le due cose sono collegate in maniera molto curiosa, nel senso che questo libro, prima di essere un libro, era un'autoproduzione che lei aveva realizzato come progettino personale a bassa tiratura, fotocopiando e spillando insomma le poche copie che aveva fatto e portandole in bicicletta in giro per Londra, no? Se non anche in qualche città comunque del Regno Unito, ma sempre tutto molto DIY come atteggiamento. Quindi nasce come un progettino che però ha avuto un riscontro interessante dalle persone che l'avevano letto, e quindi hanno dato uno spunto in più a Eleanor per sviluppare la storia in maniera più larga e prendersi delle pagine anche in più, perché appunto qui siamo sulle, mi pare sulle 200 pagine e
320, e appunto, ti stupirò, sono tantissime le pagine. 320.
Nell'espandere la storia ha comunque mantenuto lo stile un po' schizzato, un po' veloce, molto immediato dell'autoproduzione. A me questa cosa è piaciuta molto e la rende veramente, come dire, espressiva, no? Come storia, anche come format, ricorda molto il diario, e quindi visto che è una storia personale raccontata in maniera molto intima, è perfetto.
Sì, è calzantissimo, e devo dire non è neanche così, diciamo, oddio, adesso qualche, diciamo, sketchbook, diario si trova, però non tantissimi, e non è facile pubblicare secondo me per un editore italiano un libro di questo genere, quindi sono molto contenta che Diabolo Edizioni si sia cimentato.
Assolutamente sì.
Sì, a fare insomma questo, cioè a produrre questo volume. E, Valeria, io ti faccio l'ultima fatidica domanda che facciamo a tutti i nostri ospiti, e, ovvero un consiglio di lettura alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, se possibile di fumetti.
Allora, certo, io vorrei consigliare Trottole di Tilly Walden, per rimanere sempre in un argomento, diciamo così, memoir LGBT.
che oltretutto è citata anche dietro Tilly Walden, se non sbaglio, tra, nel libro, in questo libro che abbiamo letto, che dice: da donna gay sono sempre stata, sono sempre alla ricerca di storie in cui ritrovare emozioni che io stessa ho vissuto e che mi aiutino a capire meglio chi sono, ed è quello che mi è successo con questo libro, Tilly Walden. Quindi tutto torna.
Eh sì, sì, tra l'altro anche nel suo caso Tilly Walden esordisce con questo memoir Trottole, in cui racconta la sua vita da pattinatrice professionista, e appunto per 12 anni l'ha fatto quando era ragazzina, e poi appunto in questa storia inserisce anche la vicenda più delicata e più intima anche del suo coming out. È veramente un altro libro, un altro fumetto di valore, e che io consiglio spesso, ecco. Quindi se è piaciuta Elena Cruz, sono sicura che piacerà anche Tilly.
Valeria, io ti ringrazio tantissimo per essere stata con noi questa sera. Vi ricordo che abbiamo parlato di Tutte le volte che ho scoperto di essere gay di Eleanor Cruz, pubblicato da Diabolo, e spero di poterti risentire presto per una nuova chiacchierata.
Volentieri, grazie ancora per l'invito e buona serata.
Buona serata.
Ed eccoci tornati in studio, sempre Radio Onda Rossa, sempre gli 87.9, e questa è Tabula Rasa. Salutiamo la nostra nuova ospite, Dina Omut. Ciao Dina.
Ciao.
Ciao. Allora,
ciao a tutti.
Dina è l'autrice del fumetto di cui andiamo a parlare, una pubblicazione recentissima di una casa editrice indipendente che amiamo molto, la Hollow Press, e il fumetto, che è uno spillato a colori, si chiama Mana. È una, innanzitutto Dina viene dall'autoproduzione appunto per dare delle coordinate, ha già, diciamo, si è appunto autoprodotto un altro volume di cui magari non so pronunciare correttamente, Homme de Namol, che è l'uomo del fango, e Dina nasce appunto in Romania, precisamente in Transilvania, adesso invece studi all'Accademia di Bologna, hai comunque già partecipato a diversi progetti anche editoriali, per cui hai pubblicato per il Dopodomani, che era l'editoriale di domani, insomma, dedicato al fumetto nel numero Speranze Climatiche, hai comunque illustrato vari autori di un certo spessore, per cui Rodari, Carver, Camus, quindi insomma c'è un certo interesse. Questo libro arriva e come lo presenteresti? Come lo appunto, cosa abbiamo tra le mani?
Allora, Mana è innanzitutto un fumetto muto, e appunto come hai detto tu prima è uno spillato, è breve, ed è un fumetto che esplora in particolare un legame totalizzante e ambiguo che intercorre tra due entità che sono un fungo e una bambina. Tendenzialmente potrebbe rappresentare in qualche modo anche il legame che a volte si instaura con le persone, specialmente anche quando si tratta di familiari, legami che comunque sono particolarmente complessi e a volte finiscono per assorbirti per quanto sono complessi e totalizzanti, però specialmente parla comunque del mio legame con la natura, che è sempre stato un legame molto sentito, e soprattutto del legame con le mie origini, con la mia terra d'origine, che appunto, come hai detto tu prima, è la Transilvania, ecco, che è comunque un terreno fertile di leggende, di racconti particolari, come ben si sa anche da Dracula di Bram Stoker, e quindi essenzialmente, essendo vissuta in questo luogo pieno di leggende storiche, sono state ispirate anche da questi luoghi, ecco, io da lì ho tratto ispirazione, comunque questo immaginario che è stato in principio alimentato durante la mia infanzia da queste storie, ha poi contribuito alla realizzazione comunque di questo fumetto. Si parla comunque del fatto che comunque io assistevo spesso a racconti, storie che erano spesso senza filtri, nel senso che erano particolarmente grotteschi e paurosi per un pubblico, diciamo, bambino, nel senso che oggi queste storie potrebbero essere in qualche modo censurate o disneificate per la loro cruenza, ecco. In particolare mi ricordo per esempio le storie che mi raccontava mio zio, e queste storie avevano come protagonista un essere che fa parte della tradizione comunque delle leggende della Romania, che si chiama Mama Draculi, che tradotto in italiano, so che sembra una parola strana, ma tradotto in italiano significa la mamma dei diavoli, e quindi già lì il nome creava comunque molto spavento, in questo senso anche visto, cioè sentito dalle orecchie di un bambino, però questo personaggio, da quel che mi raccontava mio zio, viveva principalmente nella mia cantina oppure fuori quando c'era buio, ed era un personaggio estremamente diciamo unico, perché era una vecchia molto grossa, piena di verruche viola e verdi, che viveva nella mia cantina al buio con i suoi figli, quindi diciamo che questa attrazione per queste storie è nata fin da subito, e per questo parlo comunque, cioè sono un legame che io ho creato un po' ambiguo con queste storie, perché comunque mi creavano spavento ma allo stesso tempo attrazione, e quello che viene anche rappresentato all'interno del mio fumetto è un legame che crea allo stesso tempo repulsione ma anche attrazione, ecco, soprattutto da parte della bambina, ecco. E poi è alimentato chiaramente dei luoghi che sono stati esplorati anche, io parlo sempre della Romania, quando ero piccola, sempre insieme a mia mamma, comunque ai miei familiari, noi vivevamo per esempio vicino a questo canyon, un complesso appunto di monti, che è stato abitato fin dal Neolitico. E visto attraverso gli occhi di una bambina era enorme, era un labirinto infinito di piante, animali, grotte, e comunque montagne che sembravano quasi la culla degli inferi, e questa cosa mi ha particolarmente segnata e poi ha alimentato questa mia passione o comunque interesse verso la natura e le storie comunque grottesche, ecco.
Ma infatti immagino che appunto la tua infanzia ti abbia assolutamente, con queste storie, stimolato in modo abbastanza importante la fantasia, e questo si legge e si guarda piacevolmente sfogliando le pagine del tuo fumetto, che se per quanto tu abbia appunto detto che è uno spillato, appunto come lo presentavamo all'inizio, è comunque denso di particolari, ha questi colori molto, molto forti, e comunque c'è questo colori forti, però vengono usati il giallo, il rosa, l'arancio, anche magari poi se ci racconti un po' la tecnica che usi, anche il colore, se come lavori, insomma, se lavori analogico, se insomma usi il PC per la colorazione o meno, e comunque c'è questo aspetto di magia e fusione, per cui c'è questa storia fantastica che viene cioè ci si immerge immediatamente in questa dimensione sovrannaturale, o comunque anche che comporta anche un rituale, un passaggio, e poi non si capisce se è appunto interno o esterno, però c'è, a partire dalla copertina in cui c'è questa bambina che ha in mano questo fungo gigante. E dietro c'è questa invece foresta cupissima in cui ci sono queste radici, questi rami che poi sono un po' rovi, insomma c'è tutto un groviglio che poi vai a districare durante le pagine del fumetto. Ci vuoi parlare un po' della tua tecnica di come disegni?
Sì, allora la cosa dei colori è abbastanza recente, nel senso che io sono entrata all'accademia che avevo una repulsione totale verso il colore, cioè non riuscivo in nessun modo a rapportarmi al colore, infatti è stato qualcosa di molto, un processo veramente lento, e è arrivato per gradi, perché avevo questa repulsione verso i colori, non so per quale motivo, ma era un mio blocco, ecco. E quindi c'è una cosa che mi ha aiutato per poter esplorare anche questo universo è stata prendere un iPad. Io lavoro appunto in digitale perché mi trovo molto bene, perché mi permette di concentrarmi maggiormente sui dettagli, e essendo comunque la mia una tecnica molto lenta, infatti a fare una pagina, comunque un'illustrazione, ci metto tanto tempo. E avere un iPad mi permette di velocizzarmi, anche se non di molto, però comunque mi permette di darmi una mossa, non dovendo stare per esempio a diciamo cose più ostiche come scannerizzare la pagina, pulirla e tutto il resto, ecco. E da lì, essendomi dotata di un iPad, pian piano mi sono sentita un po' più confidente, mi sono sentita di esplorare anche i colori, che inizialmente erano colori molto più spenti, quasi desaturati, e poi in questo fumetto si sono, diciamo, trasformati e esplosi in maniera comunque anche fuori controllo, nel senso che non era una cosa programmata, anche perché era un fumetto che è nato in maniera totalmente casuale. Io prima avevo fatto un'autoproduzione in cui c'era solo segno, solo era totalmente in bianco e nero, e insomma, come ti dicevo, è nato in maniera totalmente casuale, e solo dopo successivamente è arrivato anche il colore, perché poi questo fumetto è nato in un periodo in cui dovevo dare un esame all'accademia, e dovevo dare questo esame di fumetto, e però non avevo idea di quello che volevo fare, anche perché ero in un periodo di crisi artistica, come si suol dire, e non toccavo comunque cioè non realizzavo un disegno da molto, quindi è arrivato in maniera casuale, anche perché cioè è stato favorito anche da un evento che mi ha particolarmente colpito, nel senso che in quel periodo particolare dovevo andare alla Biennale d'Arte di Venezia, alla mostra All'Atto dei Sogni, e nel percorso per raggiungere la mostra ho visto questa porta che mi ha totalmente folgorata. Era una porta di legno che aveva nello spioncino disegnato un occhio, e questa porta, diciamo, che ha aperto le porte per la realizzazione di questo fumetto, perché poi questa porta tornava in maniera costante, proprio veniva continuamente richiamata alla mente, tant'è che ho fatto un'illustrazione, e da quell'illustrazione poi è nata la storia, e poi sono venuti anche i colori dopo aver realizzato comunque le linee, tutte le cose appunto più basilari. Poi ho pensato di realizzarla a colori, perché comunque i colori all'interno di questo fumetto hanno una valenza simbolica, perché per esempio all'inizio quando si entra nell'universo dietro che c'è questa porta, diciamo che siamo davanti a una dimensione che è mortifera, e che dove si vedono questi alberi che hanno queste forme strane, ed è tutto molto spento tranne questo fungo, che è l'elemento che cattura l'attenzione di questa bambina. Invece, per contrapposizione, il mondo della bambina è estremamente colorato, e poi quando questi due mondi si uniscono, quando si instaura questo legame, poi diciamo che c'è un'altra dimensione appunto del colore, però non vorrei spoilerarla.
Anticipare.
Praticamente.
Ok, allora non l'anticiperò, ma appunto con questa porta bellissima, magica e misteriosa, anche un po' esoterica, con cui tu apri il fumetto e chiudi invece con una dimensione che non anticipiamo, di cui però secondo me ha senso anche parlare, per cui ci sono durante tutto la storia ci sono Rovigliane Rami, ovviamente oltre a lei e il fungo, che entrano in relazione. Ci sono, come dici tu, questi comunque elementi molto cupi e molto forti, ma allo stesso tempo ci sono i colori, le stelle, anche elementi ironici, a parte la camera all'interno di una di questa casa che si trova, per cui c'è può esserci la tazza dei Moomin, quindi magari ci hai inserito anche cose che ti piacciono, appartengono alla tua infanzia. Ci sta il quadretto abbastanza incredibile di un'oca, credo, che con una sorta di cappellino da festa, quindi quelli di carta triangolari in primo piano, sì. E sullo sfondo c'è una casa in fiamme. Queste, insomma, comunque sono elementi e dettagli che danno anche un altro tono, e immagino, insomma, il fatto del metterci un tot, perché appunto, come dicevo prima, le tue tavole sono molto curate e piene di dettagli. E la cosa che mi è piaciuta tantissimo è questo discorso, che tu non vuoi anticipare, lo ripetiamo, del finale, o comunque il discorso della che poi non è casuale, cioè almeno a me è piaciuto tantissimo, perché è proprio il discorso anche di quello che fa il fungo nella, proprio nella sua, nel suo ruolo anche nella, nella natura attraverso il micelio, quindi scompone e crea legami anche lui stesso, per cui infatti c'è questo micelio che viene, che sono praticamente, ora non sono le radici, però visivamente sono la parte bassa che sta appunto sottoterra e crea relazione, oltre a scomporre la materia organica serve a lui, serve a tutte le, alla vegetazione che avvicina, insomma ha un ruolo fondamentale di comunicazione e nutrimento e appunto disgrega, e quindi c'è questo legame fortissimo che però poi viene totalmente che appunto diventa totalmente altro, e quindi c'è stata questa, che poi non a caso la casa editrice, questa, questo ricordo di Jesse Jacobs, e anche in realtà mi hai ricordato Jesse Jacobs nella, nella sua E così con, anche se non era questo il volume pubblicato dalla, dalla Hollow Press, però nella sua, nel suo studio E così conoscerai l'universo e gli dèi, questa sorta di scomposizione visiva. E mi hai ricordato comunque anche la, il dettaglio insomma di Matt Brinkman e Jason Hanselman, insomma mi hai ricordato una serie di inchiostri. Tu come ti, cioè c'hai dei riferimenti che hai, che ti sei trovata, anche se poi il tuo tratto è assolutamente definito e tuo, non è minimamente, però insomma mi hai fatto
sì. Allora, questa cosa fa molto ridere, nel senso che il fatto che io ricordi degli autori che io, cioè prima di realizzare questo fumetto, non conoscevo affatto, nel senso, allora, io sono entrata all'Accademia e volevo solo disegnare, fare illustrazioni e non avevo niente a che fare con il mondo del fumetto, non lo conoscevo nemmeno. Ero, diciamo, principalmente interessata al mondo dell'illustrazione, e quindi questa cosa mi è stata fatta notare non solo appunto da te in questo caso, ma anche da altre persone, e mi fa molto specie sapere di essere in qualche modo, di avere qualche legame, di avere qualche, di toccare appunto qualche altro tasto che allo stesso modo è stato anche avvicinato da altri autori che io non conoscevo, perché comunque mi permette di vedere comunque delle sfumature che magari io prima non vedevo nel mio fumetto. Allora, per quanto riguarda riferimenti, principalmente allora, come detto prima, mi ispiro ai luoghi della mia infanzia, alla natura in generale, e poi al mondo dei funghi, che per me è estremamente interessante, cioè non a caso appunto ho scelto il fungo, che per me è sempre è stato un elemento quasi mistico, essendo che i funghi fanno parte di un regno totalmente a sé, nel senso che non fanno parte né del regno delle piante né del regno, né del regno degli animali, quindi in questo senso sono esseri particolari, e tutt'al più da piccola li vedevo quasi come oggetti magici, ecco, quindi non a caso è stato scelto questo, questo fungo. Per quanto riguarda invece autori o comunque illustratori, mi rifaccio molto, non so se conosci, ma penso di sì, a un illustratore russo che si chiama Ivan Vidivin. Ti suona familiare? Penso di sì, cioè è molto conosciuto, ecco, che ha illustrato moltissime fiabe, comunque un illustratore dell'Ottocento, okay. E moltissime fiabe, tra cui Baba Yaga, quindi ah, è un universo molto vicino a, al mio, ecco. E poi ovviamente a Tove Jansson, che per me è, diciamo, è fantastica, infatti ho inserito la tazza dei Moomin anche per questo motivo. E poi altri autori non saprei,
ma no, era solo
insomma questo è principalmente il mio punto di riferimento, ecco, per quanto riguarda l'immaginario.
Bello, anche perché ripeto, questo discorso che hai preso e che hai preso della connessione, del rapporto di lei con il fungo, ma con una visione, come hai detto tu, è stato per me un elemento di pura gioia, quindi molto bello. Senti una cosa, noi siamo in chiusura e ti volevo chiedere la domanda di rito, che è quella di consigliarci una lettura, anche non proprio recente, se c'hai un fumetto, un libro che ti è particolarmente piaciuto e che consigli a chi ci sta ascoltando.
Sì, allora mi sento di consigliare un libro che per me è stato, che è molto importante, che è L'altra parte di Kubin, che anche questo è un illustratore che nasce nel fine Ottocento e che ha realizzato questo libro molto particolare, perché si rifà comunque a esperienze sue personali, ma le traspone proprio su un piano onirico e assurdo. Questo l'ho detto già il titolo, vero? L'altra parte.
Sì, 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 assolutamente.
Che parla, che racconta appunto la storia di questo artista che viene invitato da un suo conoscente in un mondo quasi utopico, cioè che viene descritto come il mondo dei sogni, il regno dei sogni. Perl si chiama in particolare questa città che è stata costruita da questo ex compagno, ecco, di classe di questo personaggio, di questo protagonista, che però si rivela tutt'altro che il mondo dei sogni, nel senso che non rappresenta il mondo dei sogni nel senso utopico, ma il regno dei sogni come qualcosa di assurdo e totalmente, diciamo, privo di senso e grottesco, ecco. Poi un altro libro che mi sento di consigliare, che è una lettura recente, è un fumetto ed è Io odio l'estate di Kalina Muova,
sì, sì.
Pubblicato da Ruz.
Conosciamo
bene. È un fumetto che mi è piaciuto moltissimo. Vabbè, la storia è davvero da un punto di vista emotivo molto complessa. Però mi è piaciuto tantissimo il fatto, oltre che il tratto dell'artista, dell'illustratrice, che comunque io apprezzo da molto, anche il modo in cui è stata appunto raccontata questa storia, ovvero comunque con una storia che comunque a tratti era ironica, cioè l'ironia è stata utilizzata proprio in maniera molto intelligente, ecco, visto anche l'argomento del fumetto in sé, che cioè la storia in sé, che è comunque una storia molto complessa emotivamente parlando.
Sì,
ecco.
Infatti noi amiamo tantissimo l'autrice, abbiamo anche amato il fumetto, quindi ti ringraziamo per la doppia proposta di lettura e grazie mille per aver chiacchierato con noi del tuo ultimo fumetto, Mana di Naomut, appunto, e uscito da pochissimo per la Hollow Press. Dina, spero di risentirci presto, grazie mille per essere stata con noi.
Grazie molto per l'invito.
Buona serata.
Buona serata.
Ciao.
Ciao.
Buonasera a un ospite che poi neanche è troppo ospite, Oscar Gliotti, Coconino Press, un amico e un ospite di questa sera per parlare di un libro edito proprio dalla casa editrice per cui Oscar lavora. È un libro, ma è un autore che non ha bisogno di tante presentazioni, perché Daniel Close con il suo Monica torna nelle nostre librerie dopo diversi anni, se non sbaglio sono passati 7 anni dal suo precedente lavoro che si chiamava Patience, credo, sperando che sia questa la pronuncia giusta, che è stato uno, forse il suo miglior lavoro di sempre, e questo rischia di essere ancora meglio del precedente, visto i successi che sta riscuotendo e visto il fatto anche che ha vinto uno dei premi più prestigiosi in Europa, se non il premio più prestigioso in Europa, ossia quello del Festival di Angoulême meno di un mese fa, un festival importantissimo che si tiene in Francia, e io ho detto il più prestigioso premio europeo. Se non è questo, poco ci manca. Ciao Oscar, buonasera.
Ciao a tutte e tutti. Come stai?
Allora, io bene, bene. Che libro è innanzitutto questo qua di Close? Perché poi ne andremo a parlare più o meno nel dettaglio, però questo appunto torna dopo diversi anni, uno degli autori americani più importanti in circolazione.
Appunto, come hai detto te, è un libro da un parto abbastanza travagliato perché ci ha messo 7 anni dopo Patience a fare questo libro. E Daniel Klaus, come hai detto te, è una delle voci più importanti del fumetto mondiale e quindi ogni sua uscita viene accolta e celebrata come qualcosa di veramente importante non solo nel mondo del fumetto, ma in generale della letteratura e della narrativa. E Daniel Klaus è tornato con questo libro molto particolare perché racconta la storia
Molto
della protagonista,
particolare.
che vediamo già dalla copertina, ed è la storia di una donna che parte dal nulla e che arriva al successo, questo per dirlo in 2 righe. È una bambina nata
Certo.
negli anni 60 in un contesto povero, in una famiglia disfunzionale, imbevuta di controcultura hippie, che viene abbandonata dalla madre e che cresce e appunto diventa per una serie di circostanze una donna estremamente ricca e che però poi a un certo punto molla tutto perché è ossessionata dalla ricerca dei genitori e quindi finisce coinvolta in una strana setta, eccetera, eccetera. Non andiamo troppo poi nel.
Esatto, 9 capitoli, della lunghezza diversa, dalle 4 alle 24 pagine a capitolo, anche dalle tinte differenti, no? Perché c'è un po' di tutto, e questo è poi tra l'altro una delle cose più preziose dell'autore, quello di riuscire a infilarci tanto della storia del fumetto americano, tanto di suo, appunto, e poi tanto di quel fanta horror e della provincia americana che ci ha abituato in passato.
Sì, infatti la storia, come ve l'ho riassunta prima, sembra una classica storia, diciamo, americana, di provincia, no? Di successo, ma la cosa interessante, come avviene sempre con i fumetti di Daniel Klaus, è come è raccontata. E per raccontare, la storia di questo personaggio, appunto, Klaus decide di dividere la storia in 9 racconti che sono legati fra loro, anche se in una maniera molto labile e complicata. Come dici te, alcuni capitoli sono lunghi poche pagine, altre 20 e passa, e ogni storia spiega qualcosa di questa protagonista, dipingendo un ritratto, sfaccettato. E ognuno di questi capitoli utilizza un diverso genere narrativo. Quindi, come dicevi te, questo è un omaggio sicuramente alla storia dei fumetti americani, quelli dell'infanzia dell'autore su cui si è formato, che hanno creato il suo immaginario. Ma è anche un gioco molto divertente perché, appunto, la prima storia è un racconto di guerra, la seconda si rifà ai romance, ai fumetti rosa, un'altra ancora a un thriller, un'altra sembra un mystery, poi c'è addirittura un horror. E anche qua, la cosa particolare è che questi capitoli non sono conseguenziali, quindi non raccontano la storia della protagonista partendo dal principio e arrivando fino alla fine, ma vanno avanti e indietro nel tempo come vogliono. E addirittura, ci sono dei capitoli che apparentemente non c'entrano niente, sembrano non entrare niente con la storia. Invece, se poi alla fine del libro, rileggiamo il tutto, perché è uno di quei libri che si gode molto di più se lo si legge, si capisce che in realtà ognuno di questi racconti aggiunge un lato e una parte del personaggio che poi contribuisce a formarlo e a formare la storia.
Allora, come dicevamo, perché a parte che è difficile da riassumere davvero il libro, hai tratto le tinte, cioè i tratti appunto della trama sono queste, poi c'è tutta una complessità narrativa che l'autore stesso però rifiuta, nel senso che leggevo un'intervista appunto a lui dopo l'uscita di questo libro, che gli hanno fatto i complimenti, no, per lo stile letterario dei suoi fumetti, così, e lui è rimasto abbastanza, ha respinto questo complimento dicendo no, no, non c'entra niente la letteratura, i miei sono fumetti, rivendicandosi appunto il fatto che lui, anzi, che lui disegna prima di tutto, poi scrive anche, tra l'altro leggevo sempre dalle varie interviste sue, e che la parte di scrittura, per che non credo lui ci metta poco, anzi tutt'altro, lui racconta che è una delle parti più noiose del suo lavoro, cioè lui preferisce comunque fondamentalmente disegnare, e che le parole sono soltanto un contorno dei disegni dei suoi fumetti.
Sì, sì, è esattamente così. Daniel è proprio un autore di fumetti, lo ha sempre rivendicato, ha sempre avuto l'orrore per parole tipo graphic novel, letteratura disegnata, tutte queste cose qua. Lui è proprio un autore di fumetti, si riconosce in questo mestiere, e non è un caso appunto che proprio per questo libro, che è forse il libro della sua maturità, nel senso che è dove spinge il racconto alle sue vette più estreme, per farlo però si rifà proprio ai generi fumettistici che lo hanno segnato fin dall'infanzia, quindi quelli anche più popolari, no? Appunto abbiamo detto prima il racconto di guerra, il racconto d'amore, il thriller, l'horror, quindi tutte quelle cose pulp, fra virgolette, che hanno segnato gli albori del fumetto come mezzo popolare, in grado di raggiungere qualsiasi tipo di lettore.
Allora, parliamo di uno degli autori probabilmente appunto della scena americana più importante, me ne vengono in mente molto pochi più importanti di lui attualmente, forse anche per la mia ignoranza, ed è anche molto conosciuto in Europa, da Ghost World, che ormai ha, se non sbaglio, ha quasi 20 anni, anche se il suo lavoro precedente, Eight Ball, qua ancora non è mai arrivato, se non sbaglio, da Ghost World appunto a questo, in questa carriera lunga, una 20 anni, ha messo dentro diversi libri, e tra l'altro non tutti uguali uno all'altro, nel senso lui è sempre stato un autore che sembra molto simile attraverso i suoi fumetti, quando invece andiamo a vedere come un guanto di velluto forgiato dal ferro, Ghost World, Patience, invece è molto diverso, storia dopo storia ha costruito un mondo, il suo, molto particolare.
Sì, diciamo che Daniel Klaus è uno dei motivi per cui, se oggi possiamo dire che i fumetti sono un genere anche per gli adulti, lo dobbiamo anche a uno come lui. È nato a Chicago in una famiglia molto umile, e dopo i 30 anni è diventato famoso con Eight Ball, appunto, che citavi te, che era una sua rivista che si autoproduceva sostanzialmente, molto underground, che è uscito tra la fine degli anni 80 e l'inizio del 2000, e che da questa rivista in realtà poi sono stati tratti tanti dei suoi libri che prima anche hai citato, per esempio Ghost World è uscito prima su Eight Ball, David Boring è uscito su Eight Ball, e tanti altri. Quindi lui ha creato sicuramente uno dei fumetti indipendenti più influenti di sempre. Basta pensare che anche i fratelli Hernandez, quelli di Love and Rockets, in realtà hanno iniziato a pubblicare sulle sue pagine, e poi grazie all'esempio che gli aveva dato Eight Ball hanno creato a loro volta la loro rivista, che appunto è Love and Rockets, che è un altro delle colonne del fumetto indipendente americano e mondiale. Quindi, diciamo, la cosa interessante è che in ogni storia Klaus ha provato tantissimi registri linguistici completamente diversi, ha sempre indagato personaggi borderline che vivono in contesti disagiati e che sono alla ricerca di se stessi prima che di altro, e sempre ha voluto indagare su questi personaggi, su come veramente sono rispetto a come appaiono. Ecco, questo è uno dei suoi, diciamo, rovelli che contraddistingue tutta la sua produzione, molto diversa sia per temi che per approccio grafico. C'è una fauna, esatto, di personaggi incredibile, perché ci sono appunto vecchi tossici, perdenti, i reduci della Summer of Love della California, no? In particolare quelli che appunto non sono né diventati ricchi, non sono neanche morti, ma che in qualche modo sono scomparsi. Ecco, la sua domanda è: ma dove sono andati questi spalloni di quegli anni? E lui crea una storia che nasce proprio da quella cultura là. Fra l'altro rifacendosi anche molto al suo vissuto personale, perché la ricerca dei genitori che compie Monica, diciamo che prende spunto dalle scoperte che Klaus ha fatto sulla propria famiglia, quindi c'è qualcosa anche di autobiografico, anche se poi la storia è virata su tutt'altri temi.
Fumetto indipendente e fumetto appunto underground negli Stati Uniti sono una scena piuttosto consistente, no? Nel senso che sono una roba importante e che vanno a vendere migliaia di copie, tra l'altro, no? E da quel mondo esce appunto un autore come lui, come ne escono tanti altri, a dire il vero. Tu che sicuramente ne sai più di me sulla scena appunto del fumetto indipendente statunitense, dici tre cose che bisogna assolutamente sapere, tolto che tutto ciò che edita la Fantagraphics, per esempio, come casa editrice, è quasi sempre roba che vale la pena leggere, se uno sa leggere in inglese e via dicendo. Però tre cose sul fumetto indipendente, appunto, perché Klaus, appunto, come raccontavi tu, è molto rappresentativo per temi, per tratto, per tutta una serie di cose di quel mondo lì. E penso che lui se lo rivendichi pure in qualche modo, no?
Certamente. Ma guarda, è veramente difficile, perché, come hai detto te, la scena indipendente underground americana è talmente ricca che io ti posso fare una selezione, ma è quella proprio personale mia di gusto, più che altro, perché appunto gli autori sono tantissimi. Sicuramente non si può prescindere da Robert Crumb, che ha creato un po' tutto quanto, la scena, sia con tante riviste anche lì autoprodotte, ma insomma è stato il primo ad affrontare un certo tipo di tematiche e a piegare il fumetto su qualsiasi tipo di argomento e di rappresentazione visiva, nella maniera più trasgressiva di tutte. Poi abbiamo già citato i fratelli Hernandez, che con le Love and Rockets, secondo me, hanno creato un universo incredibile, al pari, diciamo, di quello dei supereroi, però invece molto piantato sulla realtà, molto, molto realistico, ma anche magico, un po' come diciamo Gabriel García Márquez, ecco, l'equivalente di quel tipo di narrazione là, però con un realismo molto presente e con delle tematiche, soprattutto dei disegni, soprattutto di Jaime Hernandez, eccezionali. Un altro che non si può prescindere, da cui non si può prescindere, è sicuramente Charles Burns. Charles Burns con The Black Hole, ma anche con la saga Labirinto che stiamo pubblicando adesso, che tra poco uscirà l'ultimo volume, è uno di quelli che ha cambiato completamente l'immaginario dell'underground, andando a fare copertine per Iggy Pop, ma sdoganando, diciamo, un po' l'estetica, diciamo, da cameretta, per cui appunto lui racconta sempre che il suo obiettivo era proprio quello di parlare con i ragazzini, far uscire i suoi fumetti dalla stanzetta in cui li concepiva. E poi, diciamo, la somma di tutti forse questi autori che ho detto, forse la possiamo trovare in Chris Ware, che è un altro che anche lui ha fatto le sue rivistine, la sua Acme Novelty Presence, dove inizialmente metteva tutti i fumetti che produceva, e poi è diventato invece un autore che, raccogliendo quei fumetti nei libri come Jimmy Corrigan, Rusty Brown, Bill D. Stories, è diventato forse uno dei più importanti narratori a livello mondiale, ecco, senza specificare in che genere, proprio narratori con la N maiuscola e basta.
Sì, hai detto bene, perché poi tutti questi autori che hai elencato è tutta gente che non solo sa disegnare molto 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 bene, ma sono anche dei narratori molto 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 bravi, e queste due cose non si possono scindere. Hai nominato Charles Burns, un altro che io adoro come pochi, e che, se non sbaglio, eravamo insieme una volta alla sua presentazione a Roma, che alla domanda che cos'è il fumetto underground, lui rispose: il fumetto underground è un sedicenne che legge un fumetto e non sa chi sono e non mi conosce. Esatto. Che penso che una risposta così è la risposta migliore che può dare, tra l'altro, un autore del genere, della sua importanza, no? È quello il fumetto underground, uno che non mi conosce.
Bravissimo, no, esattamente, guarda, sono contento perché stavamo insieme quella volta da Giuffà, e io quando ho sentito la esatto, non me la scorderò mai, per me è la migliore definizione che sia mai stata detta dell'underground.
anche per me. Allora, un'altra cosa, tornando sempre comunque al fumetto di Klaus, a me ha sorpreso che abbia vinto un fumetto del genere a un festival come Angoulême, ma non perché Angoulême non premi o sappia premiare, parliamo appunto del premio, probabilmente il premio più prestigioso europeo, ma proprio perché è un fumetto molto particolare e che non è scontato che possa piacere o sia nelle corde di ogni lettore o lettrice.
Vero, c'è da dire che i francesi sono molto più avanti di noi, nel senso che loro sono abituati a una certa complessità nella narrazione e soprattutto sono abituati a leggere storie a fumetti che non hanno paura di architetture narrative particolarmente complesse e quindi sotto questo punto di vista questo libro ha vinto sicuramente per la storia che racconta, perché ha la capacità di rappresentare in maniera molto potente un personaggio unico. E però il mezzo con cui lo fa è sicuramente parte di tutto questo artificio, per cui credo che abbiano premiato sia la potenza della storia e sia la capacità dell'autore di raccontarla in una maniera unica. Aggiungerei che questo libro, che appunto ha avuto 7 anni di gestazione, è stato lavorato da Klaus in un periodo abbastanza terribile, perché erano gli anni delle elezioni di Donald Trump, poi ci sono stati gli anni del Covid, la sua vita è stata segnata dalla scomparsa della madre e del fratello e poco dopo di un suo amico, collega e vicino di casa, che è un altro degli autori, diciamo forse non così famosi come quelli che ho citato prima, ma comunque importanti, che si chiama Richard Sala e che era un autore anche lui underground, molto bravo dal punto di vista grafico, al quale Daniel era molto legato. Per cui tutti questi temi, tutti questi queste suggestioni, ma anche questi orrori, sono in qualche modo entrati in questo fumetto e credo che abbiano aggiunto spessore a un personaggio che vive anche grazie al contesto in cui viene collocato.
Senti, andando verso la conclusione, qual è il tuo fumetto? Perché io ci ho pensato anche prima di chiedertelo, qual è il tuo fumetto di Klaus che hai più amato? Io sono indeciso, te lo dico, nel senso che ancora faccio fatica a trovarne uno, perché il primo che lessi fu David Boring quando uscì in quella fortunatissima collana del 2003, se non sbaglio, con Repubblica, che pubblicarono 10 fumetti, all'epoca li chiamavano graphic novel, appunto cominciarono a chiamarli così, ma erano fumetti, tra l'altro una collana davvero molto bella e che mi diede la spinta per entrare con piedi ancora più decisi nel mondo appunto di un certo tipo di fumetto, no? Che non era quello da edicola ma quello da libreria. Ho amato Ghost World, ma li ho amati un po' tutti e non ho non mi sono fatto l'idea su qual è quello che preferisco di più. Per questo lo chiedo a te, qual è quello che hai più amato?
È un domandone molto difficile, perché anche io li ho letti man mano che uscivano, quindi io l'ho letti addirittura su 8-Ball, quindi mi ricordo che quando ho iniziato Ghost World per me è stato veramente qualcosa di unico. Non c'era prima stata una storia che raccontava due personaggi femminili in quel modo, non c'era una storia
due adolescenti
che non avevano paura di dire nulla, come non hanno paura di dire nulla gli adolescenti, con un linguaggio estremamente naturale, con una capacità di entrare nella provincia americana più profonda senza nessun tipo di volontà di migliorarla, di edulcorarla. Quindi devo dire che Ghost World ci sono molto affezionato, perché proprio mi ha segnato, e devo dire che anche il film che ha visto l'esordio di Scarlett Johansson, tutto sommato non mi aveva neanche dispiaciuto quando ero uscito. David Boring forse quando l'ho letto è quello che mi ha dato la pezza più forte, diciamo, perché pure là grandissimo personaggio, racconto potentissimo, scene di sesso che per la prima volta forse venivano mostrate nella loro naturalezza, quindi senza il grottesco per esempio di Robert Crumb o di altri, E quindi anche David Boring a me mi colpì molto. Mi piacque molto Wilson, anche che apparentemente è uno dei suoi minori, ma
Wilson
che è
moltissimo,
chicca assoluta. E poi niente, a me anche Patience. Cioè sono talmente contento che Coconino se l'è ripreso, che l'abbiamo ritradotto, l'abbiamo fatto ritradurre da Veronica Raimo, e per me pure quello, quando l'ho letto, mi è sembrato una delle storie d'amore più dolorose, ma nello stesso tempo commoventi, che abbia mai letto, non solo a fumetti. Quindi boh, sono un po' come te. E Monica ha sicuramente tutte le aspettative che riponevo sono state esaudite e superate, per cui è un po' veramente complicato, neanch'io ti saprei dire, anche perché poi appunto gli altri sono comunque capolavori, anche come Un guanto di velluto forgiato in ferro, I7, Mr. Wonder, cioè tutti i fumetti a cui voglio proprio bene, perché sono delle storie che mi hanno accompagnato durante questi anni e che non mi hanno mai lasciato, ecco.
Ma io quando lessi David Boring rimasi molto sorpreso, perché era una delle cose che pensavo leggendo, era: vedi, ma sto stronzo lo so io. E penso che questa cosa l'hanno pensata in tanti maschi, no, leggendo quel libro, perché io ve l'ho letto più di 20 anni fa, e quindi ero un po' più giovane, e non meno stronzo probabilmente, ero un po' più giovane, quindi mi ci ritrovai in quel personaggio molto particolare, molto particolare. Senti, concludendo, così non ti teniamo troppo al telefono, l'ultima domanda che facciamo sempre: un fumetto o anche un romanzo che hai letto ultimamente che vorresti consigliare a chi ci ascolta? Non per forza fumetto, ovviamente.
Guarda, te ne dico due, dai, visto che sono stato tre giorni a Tangeri, fra l'altro città che consiglio, perché con pochissimi euro riesci ad andare a tornare, a stare anche in un albergo dove hanno soggiornato Paul Bowles, dove Bertolucci ha girato Il treno nel deserto, Scene di Casablanca, a pochissime decine di euro. Mi sono letto questo libro che si chiama Lascia che accada, di Paul Bowles, e quindi te lo dico solo perché un po' fa rima con Close, e un po' è veramente un bel libro, tutto ambientato a Tangeri, che mi ha sorpreso. Invece fumetto mi fa piacere di raccomandare Perpendicolare al sole, perché è un fumetto che abbiamo pubblicato da poco, che racconta una storia molto particolare, di cui magari parleremo un'altra volta, e che è veramente importante, uno di quei fumetti di cui sono veramente orgoglioso di averci messo le mani sopra e di essere riuscito insieme a tutti di Coconino di pubblicarlo, perché è una storia veramente importante, di un'autrice giovane al suo esordio e veramente dotata e brava.
Sì, ho letto una bella recensione che mi ha molto incuriosito, infatti è nella lista dei libri che andranno letti e probabilmente recensiti prossimamente, è proprio questo libro, perché il tema del carcere è centrale in questo libro, perché lo dico, no? Parla dell'autrice che ha avuto questa come si chiama, questa amicizia via lettera con un detenuto nel braccio della morte. Ovviamente, se non sbaglio, lei è canadese, no? Lei è canadese, però dico una capolata, comunque l'autrice è il condannato a morte, il detenuto nel braccio della morte si trova negli Stati Uniti.
Ma lei è francese, però adesso vive negli Stati Uniti. E appunto, quando ha scritto questo libro aveva appena 19 anni e ha iniziato questo carteggio con questo carcerato che era già stato condannato a morte all'età di 18 anni, cioè quando lei ha iniziato a scrivere praticamente lui già era stato quasi condannato a morte, quindi una storia assurda, e la potenza di questo libro è che appunto al di là del carteggio c'è anche poi anche il condannato è un artista, e quindi il piano della comunicazione avviene su vari livelli, e insomma diventa una cosa veramente da una parte straziante e dall'altra che ti fa capire veramente che tipo di istituzione idiota e senza nessuno scopo è il carcere, vi è più quello americano.
Grazie Oscar, un abbraccio, ti lasciamo al tuo lavoro e poi anche perché tra un'oretta avremo un po' tutti da fare, un abbraccio fortissimo e ancora grazie e a risentirci.
Grazie a te.
Eccoci in chiusura, sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questa è Tabula Rasa che ha finito il suo appuntamento per questo giovedì. Noi ci riascolteremo giovedì prossimo e ricapitolando, oggi di cosa abbiamo parlato?
Allora, abbiamo letto Saggio Genere Giappone, Femminismi e Queerness negli anime e nei manga, a cura di Giorgio Sallusti, edito da Asterisco Edizioni, 220 pagine per 17 euro. Tutte le volte che ho scoperto di essere gay, di Eleanor Crews, Diabolo Edizioni, 320 pagine, 21 euro. Poi Mana di Dina Omut, 28 pagine, 10 euro di Hollow Press, e Monica di Daniel Klaus, Cocorino Press, 108 pagine, 25 euro.
E noi ci riascoltiamo giovedì prossimo. C'è un piccolo aggiornamento rispetto a una corrispondenza che abbiamo fatto un paio di ore fa rispetto al presidio davanti alla RAI a Bologna, cui indetto dai giovani palestinesi. C'erano state anche delle cariche da parte della forza dell'ordine, ma il comunicato è stato letto anche all'interno ed è stato poi riportato anche dal TGR Emilia Romagna. Buona serata a tutti e niente, buonanotte.